Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Cosa dobbiamo fare quando noi pecchiamo contro qualcuno? Sono stato egoista. Sono stato orgoglioso. Sono stato pigro, sono stato cattivo. Cosa devi fare quando pecchi contro qualcuno? Può essere, come la Bibbia dice in Giacomo, chi sa fare il bene non lo fa, è peccato. Quindi può essere un'azione e può essere una omissione, che anche quello è peccato. Prima di tutto dobbiamo chiedere perdono di cuore, non scusarci, perdonami, sai che ero molto stanco e sai, era una giornata pesante, perdonami. Quello non è chiedere perdono. Quello è giustificare il tuo peccato dicendo che va bene, non avrei fatto, però ero stanchissimo. Cioè, è di coprire la colpa. Quello è una falsa ravvedimento, è un falso chiedere perdono. Quello è mentire, perché non stai chiedendo perdono, stai scusando il tuo peccato. Ah, perdonami, ero molto stressato, avevo molto per la testa. Quello non è chiedere perdono, perché tu stai scusando quello che hai fatto dietro la maschera della pressione, lo stress della giornata. Chiedere perdono è prendere la responsabilità del tuo peccato. Quindi bisogna chiedere perdono senza mezzi termini. Casomai potresti dire: ho peccato. Dio si è servito dello stress della giornata per mostrarmi quello che era nel mio cuore, ed era peccato. Perché se non avessi avuto peccato dentro, lo stress non avrebbe fatto uscire il peccato. Lo stress non può fare uscire quello che non c'è. E lo stress ha solo tolto la maschera che riesco a tenere nascosto spesso il mio peccato. Lo stress, la stanchezza, dipende da quello che è, ha fatto vedere quello che è il mio cuore. Perdonami per il mio peccato. Quello è chiedere perdono. Allora bisogna chiedere perdono veramente, senza scuse. La Bibbia dice di confessare un peccato, non di ammettere. E poi la Bibbia parla di questo. Allora è importantissimo capire il senso biblico di chiedere perdono e anche di perdonare. È importantissimo capire il senso biblico di perdonare, perché il vero perdono ristora il rapporto. E se non si ristora il rapporto, non c'è ancora vero perdono. Se non c'è vero perdono, la persona che rifiuti di perdonare, secondo la Bibbia, la parola di Dio, non sarà perdonato da Dio. Se uno rifiuta di perdonare, Gesù dice in più brani che non sarà perdonato da Dio al giudizio finale. Questo parla di andare nel tormento eterno. Quindi è estremamente importante. Allora, quando qualcuno pecca contro di noi, e succede spesso, pecchiamo tutti l'uno contro l'altro, il nostro modo di pensare al loro peccato è fondato su sentimenti o sui principi biblici? Come vedo questo peccato? Dobbiamo renderci conto che un vero figlio di Dio non deve mai vivere la sua vita in base a come si sente. Ogni volta che prendiamo decisioni, piccole o grandi, in base a come ci sentiamo, ma non mi va, non me la sento, anziché in base a quello che Dio dice e comanda nella parola, stiamo seminando per la carne. E chiunque semina per la carne, la Bibbia assicura, mieterà corruzione. Non è bello, è orribile. Allora, carissimi, fermatevi a pensare seriamente. Volete veramente seminare per la carne? Cioè, pensate, volete seminare per la carne? Volete prendere decisioni importantissime in base a come vi sentite? Se fate così, metterete sicuramente corruzione. La Bibbia dice, non vi ingannate. Se si semina per la carne, dalla carne si metterà corruzione. In questa vita, pecchiamo tutti l'uno contro l'altro. La domanda importantissima è, cosa devo fare quando qualcuno pecca contro di me? Cosa dobbiamo fare quando non abbiamo voglia di avere rapporti veri? Magari diciamo, ah, come stai? Ma è tutta una maschera. Perché non vogliamo parlare con loro. Vogliamo tenere la distanza. Abbiamo un muro nel cuore e magari facciamo finta, ma dentro lasciamo questo muro. Nel mondo, fra le persone che stanno andando al tormento eterno, persone senza Dio, persone accecate dai loro peccati, è abbastanza normale, quando c'è qualche tipo di scontro, che vogliono rompere in modo chiaro o in modo subdolo i rapporti. Questa è una reazione molto tipica nel mondo. Si mette su un muro. Questa reazione, che sia in casa con una certa freddezza e non si parla più di quel necessario, hai ricordato di ordinare quello, hai fatto questo, si parla, ma il parlare è, c'è un muro altissimo, il vero rapporto non c'è, che si evita la persona in chiesa con un saluto ma non con il cuore. Questa reazione è carnale ed è strapeccaminoso. Guardate insieme Colossesi 3, versetto 13. Colossesi 3, 13. Siamo in mezzo ad un brano, però solo vedremo di più forse dopo. Sopportandovi gli uni gli altri, e quel sopportare vuol dire portando il peso. Ma inizia con 12. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di visceri di misericordia, benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentella o peso contro un altro. E come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. Come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. In questo brano Dio ci comanda a sopportare gli uni gli altri, portare i pesi gli uni degli altri. Non è assolutamente come diciamo sopportare in italiano, è difficile sopportare. No, questo uso biblico è di portare senza lamentarmi il peso di quella persona che è pesante portare. Questo è il senso. E dice che dobbiamo anche perdonare se uno ha qualche lamentella, e la parola lamentella non è come l'italiano. Vuol dire che l'altra persona ha fatto qualcosa che ti ha fatto del male. Ha peccato contro di te, ti ha ferito. Veramente, ha peccato. E qui il nostro Signore ci comanda di perdonare come Cristo ci ha perdonato. Nello stesso modo. Cioè, nello stesso modo che Gesù perdona noi, così dobbiamo noi perdonare quelli che peccano contro di noi. Non è facoltativo. E perdonare vuol dire ristabilire il rapporto. Allora, Matteo 6, alla fine del Padre nostro, si arriva a versetto 14 e 15, vi leggo due versetti. Se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Vuoi arrivare davanti al giudizio e scoprire che tu non hai il perdono? Se tu rifiuti di perdonare, non avrai il perdono di Dio. Gesù sta parlando in modo categorico. Se tu rifiuti di veramente perdonare, non avrai il perdono di Dio. Perché veramente perdonare è un frutto della vera salvezza. Se siamo veramente salvati, dobbiamo abbandonare la nostra carne, combatterne contro. Dobbiamo crocifiggere la nostra carne per essere un vero seguace di Gesù Cristo. Gesù dice, Marco 8:34 e vari altri brani, poi chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro, chiunque vuole venire dietro a me, chiunque vuole essere un mio seguace, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Deve rinnegare, no, 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 a se stesso, la carne. Prendere la sua croce, uno strumento di far morire, e seguirmi. L'unico modo di veramente seguire Gesù Cristo è come Signore Salvatore, è di rinnegare se stesso, crocifiggere la propria carne ogni giorno e seguirlo. Gesù Cristo perdona veramente e il suo perdono ristabilisce il rapporto con Lui. Se noi rifiutiamo di seguire Gesù Cristo in questo, se noi rifiutiamo di veramente perdonare, allora stiamo rifiutando di seguire Gesù Cristo. Non rifiutate Gesù Cristo. Non dare spazio alla vostra carne. Non permettevi con la ferita di rompere un rapporto con qualcuno solo perché non vi sentite nella carne di mantenere questo rapporto. Dobbiamo riconoscere che la nostra battaglia sta con i nostri pensieri sbagliati. Questo è il mio e il tuo campo di battaglia. Secondo Corinzi, conosciamo molto bene qui, capitolo 10, versetto 3 a 6. Questo brano, come chiesa, conosciamo. Allora, leggo da qui. Infatti, anche se camminiamo nella carne, cioè viviamo nella carne, non guerreggiamo contro la carne, non combattiamo contro la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. E siamo pronti a punire qualsiasi disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà perfetta e completa. Qui, fortezze, ragionamenti, altezze e pensieri, la stessa cosa. Ragionamenti nella testa che si elevano orgogliosamente contro la vera conoscenza di Dio. Sì, ma mi ha fatto tanto male. E poi, e noi facciamo ragionamenti per giustificare di non veramente perdonare, e questi ragionamenti si elevano contro la nostra conoscenza di Dio. E Dio ci ha dato delle armi a battere giù, a distruggere questi pericolosissimi ragionamenti. E quindi dobbiamo combattere questi pensieri. Pensieri che sembrano giusti. Quando noi pensiamo, noi siamo capaci a fare giudice e giuria e fare tutto quadrare in modo perfetto dentro la mente. Possiamo giustificare qualunque ragionamento che vogliamo, perché facciamo noi tutte le varie voci e ragioniamo qui e qua e questo sì e poi quello lì, e alla fine il nostro pensiero si quadra perfettamente finché non lo esaminiamo alla luce della parola di Dio. Ricordiamo un principio: qualunque volta che i nostri ragionamenti ci portano a in verità non perdonare, pur avendo detto di perdonare, perché non ritorniamo ad un buon rapporto con quella persona, i nostri ragionamenti sono falsi e pericolosi e vanno contro Dio. Cioè, si conosce un albero al suo frutto. Se il mio ragionamento mi porta a una posizione di peccato, allora i miei ragionamenti sono peccaminosi, sono falsissimi. Basta pensare ai versetti che abbiamo appena letto sulla necessità di perdonare. Aggiungo un commento molto importante qui. Se dovessimo pensare che fosse possibile perdonare ma comunque non veramente ristabilire il rapporto, dobbiamo ricordare Colossesi 3:13 e non solo, tanti brani, che dobbiamo perdonare come Cristo perdona noi. Allora, com'è che Cristo perdona noi? Ci perdona ma dice, però per 6 mesi non voglio più comunione con te, non hai libero accesso al trono, anche se ti sei veramente ravveduto, tengo la mia distanza. E così si trova questo mai nella Bibbia? O si trova piuttosto il contrario, che appena quel peccatore si ravvede, il padre del figlio prodigo non aspettava nemmeno per lui di arrivare alla casa? Come che Gesù perdona? E vi dico, noi abbiamo bisogno di quel perdono, perché se dovessi restare lontano e indurito saremmo veramente nei guai. Quando Dio perdona, egli ristabilisce totalmente il rapporto. Qualunque ragionamento che ci permetterebbe di tenere una certa distanza è un ragionamento malvagio. Se ci lasciamo guidare dai nostri sentimenti, non siamo guidati dallo Spirito di Dio. C'è un detto: i sentimenti sono una pessima guida. Mai, ma mai dobbiamo dire non me la sento, perché i sentimenti è la carne. I sentimenti non è la guida è lo spirito che va contro la carne. Capisco molto bene cosa vuol dire non avere più rapporti con altri, non voler avere più rapporti con altri, perché io combatto questo anche negli anni. Uno pecca contro di me, la cosa più facile è di trovare modo di non avere rapporti senza rompere i rapporti. Siamo tutti bravi a fare questo. Siamo tutti bravi a non rompere il rapporto, perché io sono troppo maturo per quello, ma evitare i rapporti. Trovarmi sempre impegnato parlando con questo, non ho tanto tempo di parlare con quello, oppure ho da fare. Oh, ci sono modi di rompere il rapporto senza rompere il rapporto. Non lo faccio in modo ufficiale, ma lo faccio in modo pratico. Questo è un cuore malvagio e non ho ancora perdonato la persona se faccio così. Non dobbiamo lasciarci guidare dai nostri sentimenti e ragionamenti, dobbiamo essere guidati, camminare per lo Spirito per poter mietere vita eterna. Ho conosciuto tante persone negli anni che hanno lasciato anche la Chiesa, sia qui che altrove, è normale. Le nostre chiese in America, la maggioranza di loro nell'arco di 10-15 anni, metà delle persone vanno via. È normale. Per questo, per quell'altro, per quell'altro. Molto spesso si torna lì e c'è sempre la chiesa, più o meno lo stesso numero, ma tante persone nuove. C'è tante persone nuove. Ma dove c'è Tizio? Dove c'è Caio? Dove c'è... è andato via, è andato via, è andato via, è andato via. Cioè questo è normale. È normale. Non è da Dio, ma è normale. Quando vedo qualcuno va via perché non vuole ristabilire un rapporto con qualcuno, non credo, forse sbaglio perché ho visto tante volte questo, ma non credo di aver mai visto quella persona tornare a camminare sano col Signore. La maggioranza hanno fatto perfino un naufragio della fede. Oh no, con Dio vado bene solo con quella persona. No, non vai bene con Dio se lasci il muro con quella persona, perché sei nel peccato, stai vivendo col peccato e porti quel peccato con te e non puoi dire a Dio: senti, lascia stare questo peccato, benedicimi in tutto il resto della mia vita, fammi crescere nel resto della mia vita. Non puoi trattare con Dio così. Dio è santo e lui è stabilito, giusto? E Dio non è che le va bene quello che mi offri, mi basta quello. No, Dio è Dio e lui stabilisce il suo piano, eccetera. C'è da tenere in mente una cosa: tu influisci gli altri. Eh no, io non sono nessuno. No, no, tu sei qualcuno. Tu influisci gli altri. Molto spesso, molto più di quello che ti rendi conto. Allora, voglio incoraggiare ciascuno di voi a ricordare che davanti a Dio hai una grandissima responsabilità di essere un buon esempio per gli altri. Gesù Cristo è estremamente geloso dei suoi figli. Quando noi facciamo inciampare un figlio di Dio, quando le nostre decisioni portano male ad un altro figlio di Dio è una cosa gravissima agli occhi di Dio. Infatti, parlando proprio di questo, Gesù sta parlando di un credente che il suo comportamento, una persona, che sia credente o no, una persona e il suo comportamento fa inciampare un credente, lo fa peccare, lo tenta, lo fa e mette il piede davanti, lo fa cadere. La persona è sempre responsabile per se stesso, ma lo possiamo fare inciampare. E Gesù dice, e chiunque scandalizzerà, e la parola scandalizzare in greco vuol dire inciampare, uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata attorno al collo una pietra da mulino e che fosse gettato nel mare. Quanto Gesù è geloso per i suoi, quanto dobbiamo capire che quando noi facciamo inciampare è grave. E io posso fare inciampare peccando, io posso fare inciampare non edificando quello che avrei dovuto edificare. Allora, se io rompo rapporti, non dico niente di cattivo, non sparlo, solo non ho più rapporti in modo reale, anche se saluto a livello esterno, il fatto è che adesso la persona manca quel cibo che avrebbe dovuto avere da me, quella parola di incoraggiamento, quell'uso dei miei doni nei suoi confronti. E quella persona per questo diventa più debole, perché manca quello che serviva a lui per camminare bene. A quel punto io facilmente questo mio peccato li fa peccare. Quella persona, scusate, se uno ha rotto con te, anche se ti saluta ma tu capisci che c'è un muro, sei capace di renderti conto di questo? Certo. Allora gli altri capiscono quando tu hai rotto con loro? Certo. Quindi dobbiamo tenere ben chiaro nella mente la gravità di creare muri, perché ci rende veramente colpevoli davanti a Dio. Spesso quando qualcuno pecca contro di noi, tendiamo a focalizzare i nostri pensieri su che cosa? Una domanda molto semplice, la risposta è molto chiara. Quando qualcuno pecca contro di me o di te, tendiamo a focalizzare i pensieri su che cosa? E passare, e ripassare che cosa nella mente? Tutto il bene che ci hanno fatto, tutti i modi che posso riconoscere Dio che lavora nella sua vita, cosa pensiamo? Mille volte, letteralmente, probabilmente, se conto nei giorni, nelle settimane, pensiamo quel male, pensiamo quel male, pensiamo quel male, pensiamo quel male. Infatti l'unica cosa che vediamo quando pensiamo alla persona è quel male. Allora, il fatto è che, anche se il male è come sto pensando, è raramente il male come sto pensando. Perché quando io passo lo stesso male 100 volte nella testa, non ricordo più il male, ricordo la mia versione che sempre diventa più duro, più cattivo, più ingrandito. Non mi ricordo nemmeno del male. Se fosse successo davanti a un videocamera che registra tutto, e dopo 15 giorni di pensare a questo male, ripassare, se dovessi vedere la scena sul registratore, ma era così? Stradiversi di quello che si ricorda. Però il fatto è questo, pensando a quel male, anche in modo preciso, sto pensando pensieri bugiardi, perché sto vedendo la persona come se fosse solo così. Cioè, scusami, non penso ad altro. Per me quella persona è così nei miei confronti. Ma è così nei miei confronti? Se considero tutto quello che è quella persona nei miei confronti? È così veramente? No, ci sono anche dei lati assolutamente non cattivi, ci saranno i lati positivi, ma se io non sto pensando a quelli, il mio pensiero è un pensiero bugiardo, perché io spaccio, ricordate, qui c'è il 100% delle verità di una persona, ed io prendo questo male che hanno fatto e penso solo a questo come se fosse il 100%, non pensando a questo, pensando solo a questo, ma pensando sempre a quello, in realtà a quello che sto pensando. È come la persona fosse così, punto. Non è vero? Certo, ma la persona che ti ha fatto bene, va bene, lo so, però mi ha fatto del male. Quindi non voglio pensare a quel bene. Non voglio pensare alle cose per cui posso ringraziare Dio. Ma che cuore spinge una persona a non voler pensare ai beni? Che cuore è quello? Perché non voglio. Non voglio pensare a quello. Io voglio pensare al male. Voglio ripassare nella testa. Che cuore è quello? Quello è un tumore nel cuore. Quello è un tumore. Vedete che quello è malvagità. Non voglio pensare al bene. Io voglio dare spazio alla mia carne e pensare al male. Così la carne può arrivare in modo, mai con l'etichetta, ma può arrivare ad odiare. Può arrivare ad odiare. Avere rancore, serbare rancore dentro, ripassando. No, no, non facciamo questo. Dio ci comanda di abbondare nel ringraziamento. E soprattutto se parliamo di quelli di casa, quelli di chiesa, ci sono motivi per cui possiamo di cuore ringraziare Dio per quella persona. Ricordiamo che la vita su questa terra è molto breve e finirà ben presto alla luce dell'eternità. Dobbiamo apparire davanti a Gesù Cristo per rendere conto di come abbiamo vissuto. Allora viviamo alla luce di quell'incontro. Viviamo alla luce del fatto che sto per presentarmi davanti a Cristo e devo rendere conto per come vivo oggi nei confronti con quella persona. Devo rendere conto a Cristo, colui, se sono salvato, che è morto per me per coprire la mia colpa. Allora, guardate insieme di 2 Corinzi 5, 1 a 9. 2 Corinzi 5, 1 a 9. E ci parla di come vivere tenendo in mente che abbiamo un appuntamento davanti a Gesù Cristo. Capitolo 5, versetto 1. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna, non fatta da uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti dalla nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo di essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha anche dato la cappara dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia, e sappiamo che, mentre abitiamo nel corpo, siamo assenti dal Signore. Camminiamo, infatti, per fede e non per visione, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e abitare con il Signore. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo adesso. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene sia in male. Conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini, ma siamo manifesti a Dio, e spero che siamo manifesti anche alla vostra coscienza. Allora, Paolo dice, noi dobbiamo apparire davanti a Cristo per essere giudicati come credenti. Allora, teniamo questo in mente per vivere per il Signore, mai lasciando spazio per la carne. Ma se non ti senti di perdonare, se proprio non te la senti, cosa devi fare? Devi valutare se sei veramente salvato o no. Chi è Gesù Cristo per te? Il perdonare non è facoltativo. Non è facoltativo. Allora, se tu non vuoi perdonare, se dici, ma non riesco, e parleremo fra un attimo come perdonare, se dici, ma non riesco, mi ha fatto troppo male, ti garantisco, tu stai focalizzando su quel male. Ti assicuro che stai passando e ripassando quel male nella tua mente. Questo già è terribile. Dice in 2 Corinzi 13, esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi? E quindi il perdono deve essere fatto a meno che non siate riprovati. Dobbiamo esaminarci. Ma la domanda sorge, come possiamo valutare la propria salvezza? Allora, chiaramente, essere salvato vuol dire riconoscerti un peccatore e vedere in Gesù l'unica salvezza. Però non si può avere Gesù come salvatore senza avere Gesù anche come Signore. Non si può. In Matteo 7, poi Luca 6, Matteo 7, Gesù dice 7:21, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Non dice che uno diventa un credente facendo, ma dice che i veri credenti faranno. Poi in Luca 6:46, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Perché vi chiamate credenti e non mi seguite? E stasera il discorso è perdonare. E ci comandi di perdonare. Veramente perdonare. Allora, perché dice, io, Gesù Cristo, il mio Signore, ma non riesco a perdonare? No, no, devi perdonare. Devi perdonare. E se dice, ma non riesco, allora chi è Gesù Cristo per te? Perché Gesù renderà possibile. I suoi comandamenti non sono gravosi. Sono possibili. Egli ci fortifica. Io posso ogni cosa in Gesù Cristo che mi fortifica. Chiaramente se focalizzo sul male, se focalizzo sul male, se focalizzo sul male, mi sarà molto difficile. E dovrei forse iniziare chiedendo perdono per il peccato di focalizzare sul male che ho subito. Un frutto importante della salvezza è la prontezza di veramente perdonare gli altri. Perché se noi rifiutiamo di perdonare, Dio non perdonerà noi. Perché perdonare gli altri rispecchia o viene da un cuore che ha riconosciuto il suo bisogno di perdono. Per perdonare basta dire ti perdono. Cioè basta dire le parole ti perdono. Cioè ho detto le parole. Vedo dalle facce che capite, ma non voglio alzare la mano, ma devo. Chi di noi ha mai detto quelle parole, ma non venivano dal cuore? Questo aggiunge peccato, peccato. Come perdona Dio? Matteo 7, Gesù dice, sarete giudicati secondo il giudizio con la quale giudicate. E con la misura con la quale misurate, sarà pure misurato a voi. Sarete perdonati in base al perdono che voi avete per gli altri. Allora, perdonate come Cristo vi ha perdonato. Così fate pure voi. Colossesi 3:13, abbiamo letto. Allora, come perdona Gesù Cristo? Come perdona il Signore nostro? Allora, Salmo 103:12. E poi Isaia 43, due brani meravigliosi, e c'è anche Geremia 31, poi ci sono anche altri, ma ho scelto tre per tempo, che spiega come Dio perdona. Trovate Salmo 103. E versetto 12 dice, quanto è lontano il Levante dal Ponente, tanto egli, Dio, ha allontanato da noi le nostre colpe. Quando Dio ci perdona, quei peccati vengono totalmente tolti da noi. Lontanissimi. Ma non solo. Isaia 43, versetto 25. È Dio che parla. Io, proprio io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più dei tuoi peccati. Se uno avesse diritto di ricordare i nostri peccati sarebbe Dio. Lui ha tutti i diritti di ricordare i nostri peccati e lui dice cancello i tuoi peccati, non li ricorderò più. Allora, vuol dire che per Dio non esistono più. Vuol dire che per Dio non li tirano su mai più. Non ripassa per la testa. Non tira su nel prossimo discorso. Non esistono più. Non esistono più. Geremia 31:34. Non insegneranno più ciascuno il proprio vicino, né ciascuno il proprio fratello, dicendo: conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Allora, come perdona Dio? Come perdona Dio? Quando Dio perdona, quel peccato non esiste più. Non ci pensa mai più. L'unico modo di veramente perdonare è di seppellire quel peccato e non tirarlo su per ripassare nella testa mai più. Se non hai fatto quello, non hai ancora perdonato. Allora, vuol dire che umanamente non è possibile ricordare? No. E anche Dio intellettualmente sa di quel peccato, ma è come se non esistesse. Non c'entra più. Quello è il vero perdono. Quello è il motivo per cui possiamo passare l'eternità con Dio. Perché se Dio dovesse ricordare, non potremo stare nella sua presenza. Non potremo avere comunione ora e neanche pensare ad avere comunione per l'eternità. Ma perché Dio riesce a cancellare il nostro peccato? Su quale base? Cioè, Dio è santo. Il nostro peccato contro Dio è infinitamente peggio di qualunque peccato che noi subiamo contro di noi. Non c'è paragone. Allora, come mai che Dio riesce a perdonare, a cancellare, a dimenticare i nostri peccati? Perché i peccati sono coperti con il sangue di Gesù Cristo. Infatti, attenzione, 1 Giovanni 1:7 dice: se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Ci purifica. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. Allora, quando noi rifiutiamo nel nostro cuore, nella mente, indipendentemente di quello che diciamo ad alta voce, quando rifiutiamo di seppellire un peccato, stiamo disprezzando il sangue di Gesù Cristo. Stiamo dicendo che non basta a coprire quel peccato. Questo peccato è troppo grande di essere coperto dal sangue di Cristo. Questo devo continuare a pensarci. Stiamo dichiarando che il sacrificio di Cristo non basta. Perché se basta per Dio, chi sono io per dire che non basta per me? Se il sangue di Cristo basta per coprire completamente agli occhi di Dio, chi sono io a dire che no, la mia santità supera quello di Dio? Non basta il sangue di Cristo per me. È blasfemo. Questo è gravissimo. Stiamo mettendoci al di sopra di Dio, come se il nostro metro fosse più alto di quello di Dio. E non deve essere così. Il fatto che continuiamo a pensare ad un'offesa subita vuol dire pensare in fin dei conti che il sacrificio di Cristo non basta, e questo è un peccato contro Cristo. Quindi veramente perdonare vuol dire smettere di pensare a quel peccato e a quell'offesa. Vuol dire non parlarne più, vuol dire non pensarci più, vuol dire tornare ad avere buoni rapporti con quella persona. Perché quando Dio perdona, ritorna ad avere buoni rapporti con noi. È importante capire questo. Quindi, non possiamo continuare a rimacinare nella testa. È come bere veleno. Ci distruggerà. Se cadiamo, purtroppo, quando cadiamo, in questo terribile peccato, lascia stare quello che hanno fatto contro di noi. Quello non ci contamina. Abbiamo noi bisogno urgentemente e disperatamente di gettarci, prostrarci davanti a Dio e chiedere a Lui perdono per il nostro peccato. E quell'unico modo di ottenere il suo perdono, confessando il nostro peccato di cuore, è tramite il sangue di Gesù Cristo. Quindi dobbiamo perdonare, ma come possiamo perdonare? Scusami, non sono nato ieri. So che certi peccati ci fanno male, ci fanno molto male. Se ci penso mille volte mi fa molto più male di quanto dovrebbe farmi. Però ci sono peccati che veramente mi fanno male, senza stare lì a pensare. Come possiamo perdonare quando siamo veramente feriti? Delle volte sembra impossibile. Chiaramente, rigirando con quello sarà impossibile finché non smetto di fare quello. Abbiamo già visto, non dobbiamo fissare gli occhi su il male. Dobbiamo guardare piuttosto alla grandezza del perdono che noi riceviamo e abbiamo ricevuto. Perché per quanto un peccato contro noi può essere grande, non è mai nulla in confronto del perdono che noi abbiamo ricevuto. Un peccato è grave in base a quanto la santità della persona contro la quale si pecca è stata offesa. Allora, quanto siamo santi? Per merito nostro, in confronto con la santità di Dio. Quindi, il peccato più piccolo da mettere umano contro Dio è infinitamente peggio che il peccato più grande contro noi. Allora, quando io o tu o hai difficoltà di perdonare qualcuno, il problema è che stai guardando come se tu fossi così santo e questo è stato un grande offesa, invece basta guardare la tua offesa, il tuo peccato contro Dio e guardare l'immensità del perdono che gli ha costato Gesù Cristo. Il nostro debito con Dio, ricordate cos'è Matteo 18, i due servi di quell'uomo ricco, e quell'uomo, c'era uno che aveva un debito impossibile da pagare, e lui ha chiesto al padrone: abbia pazienza, ti pagherò tutto. Che non era mica vero, non avrebbe potuto mai pagare tutto. Questo è Matteo 18. E il padrone le ha condonato il debito tutto quanto. E allora questo servo uscito fuori incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari. Lui doveva al padrone 10.000 talenti, cioè come un granello di sabbia in confronto con una montagna. E incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari, aveva peccato contro di lui. E afferratolo per la gola, lo soffocava dicendo: pagami ciò che mi devi. Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. Sì, ho peccato contro di te, lo metterò a posto. Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito. Non voleva perdonare. No, ti faccio subire quanto posso sofferenza per quello che mi hai fatto. Ora i suoi conservi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito tuo. Perché mi hai supplicato? Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo padrone, adiratosi, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così, dice Gesù, il mio Padre Celeste farà pure a voi se ciascuno di voi non perdona di cuore il proprio fratello i suoi falli. Noi siamo debitori con Dio. Noi non possiamo non perdonare. Dobbiamo perdonare. E se hai difficoltà a perdonare, pensa al tuo perdono. E se non sembra immensa al punto che adesso vedi quello che devi perdonare come niente in confronto con questo, allora probabilmente non sei salvato. Se tu non capisci la montagna del tuo debito pagato in Cristo, che quello che subisci non è nulla in confronto a quella montagna, fratello, sorella, spero, amico, amica, sei in gravi condizioni. Perché qui parla di essere gettato in tormento. Dobbiamo perdonare perché siamo stati perdonati. È lì, quando penso a quello, è facile. Chiaramente, quando non perdoniamo, quasi sempre, come dicevo prima, stiamo vivendo le menzogne nella testa, pensando a quel peccato, quell'offesa, volta dopo volta, in modo incredibilmente fuori di quello che è equilibrato con la verità. Non è pensare secondo verità. A quel punto sono un bugiardo, perché sto pensando in modo falso. E la Bibbia dice: i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e con zolfo. Non devo essere bugiardo, non devo pensare a quell'avvenimento come se fosse la realtà. È un piccolissimo pezzo della realtà. Che tipo di cuore dobbiamo avere? Trovate ancora Colossesi 3. Colossesi 3, come dobbiamo vivere noi che abbiamo ricevuto il perdono? Colossesi 3, che meraviglioso questa vita, iniziando versetto 8. Ora diponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza o alcun parole parlare osceno. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati del vecchio uomo e non è con i suoi atti, e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è più greco o giudeo, circonciso o incirconciso, barbaro o scita, servo o libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed eletti, di visceri di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro. E come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Allora, come dobbiamo vivere come credenti? C'è spazio, leggendo questo, per un credente di passare e ripassare un offeso subito? Non c'è spazio. Non c'è spazio. Come stai vivendo? Pensiamo secondo verità. Prima verità: il mio debito con Cristo è un debito che non avrei mai, mai potuto pagare. Ci voleva Dio, uomo, a pagare il mio debito. Allora perciò posso perdonare qualunque conservo il suo piccolo debito. Voglio dirvi una cosa: fa molto bene lamentarci, dà soddisfazioni, fa molto bene alla carne. Alla carne piace pensare a quanto stiamo male, a quanto abbiamo subito. Cioè, alla carne fa bene, per modo di dire, dà un piacere malvagio, ma dà un piacere. Soddisfa la carne brontolare, lamentare, ripassare, avere cattiverie, avere rancore, arrivare ad avere odio. Questo dà piacere alla carne. Perché lo facciamo? Perché passo mille volte un male subito? Anche se la persona non mi sta facendo più male, perché passo mille volte questo male subito? Perché la carne vuole ripassare. è legato all'orgoglio, mi metto sopra, oh, ma io meritavo meglio di quello, anche se non dico le parole, ma è pura malvagità. Quindi, se tu passi nella tua testa un peccato, ravvedeti. Signore, guardo il mio cuore, perdonami, cambi il mio cuore. E scegli di pensare al tuo perdono, scegli di ubbidire a Filippesi 4:8, quanto a rimanenti fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama. Se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Riempite la testa di queste cose. Focalizzare su queste cose. Qual è quel credente che non ha subito peccati? Qual è la persona che non riceve qualche peccato, anche tanti? Non esiste credente in tutto il mondo che non riceve peccati. Non esiste. Non c'è credente in tutto il mondo che non pecca contro gli altri. Questo brano non è scritto a qualcuno che vive come eremita sopra una montagna da solo. È scritto a credenti che vivono in mezzo alla vita dove subiscono tutti i giorni. E comanda di pensare le cose buona fame, oneste, amabili, giuste, cose in cui c'è virtù, le cose pure. Allora ubbidiamo a Dio. Perché quando facciamo così, abbonderemo di ringraziamento. Avremo il frutto dello Spirito Santo. Avremo la gioia. Allora, un piccolo autoanalisi. Probabilmente ciascuno di noi, magari purtroppo anche ultimamente, nelle ultime settimane o mesi, abbiamo avuto qualcosa che abbiamo ripassato più volte nella testa. In quel momento, in quel periodo, in quella condizione, hai avuto frutto dello Spirito Santo nella tua vita? Hai avuto amore e gioia e pace e pazienza e gentilezza e bontà e fede e mansuetudine e autocontrollo? E la risposta è no, assolutamente no. Assolutamente no. Ma se non abbiamo quel frutto, vuol dire che stiamo camminando nella carne. E se stiamo camminando nella carne, mietremo dalla carne corruzione. Ti faccio un'altra domanda. Tu sei una benedizione per le persone intorno a te? Io prego che ognuno possa tenere in mente l'importanza di essere di benedizione. E se sto pensando ad un male che mi ha fatto Tizio, non sarò neanche una benedizione per Caio, anche se non ho niente contro lui, perché il problema è che non sarò pieno dello Spirito Santo ed io a quel punto faccio male anche a Caio e Sempronio, a tutti. Non diamo sfogo alla nostra carne, piuttosto umiliamoci sotto la potente mano di Dio affinché Egli ci innalzerà a suo tempo, e lo farà. E troveremo, quando noi mettiamo il giogo di Cristo, avremo riposo per l'anima. Quando stai male e pensi al male, cosa vuoi? Cosa vuoi? In quella condizione non vuoi la pace con la persona, vuoi vincere, perché vuoi quello che la carne vuole. Non vuoi la vera riconciliazione, vuoi vincere, vuoi che il tuo orgoglio sia curato, coccolato. Ma anche se ricevi quello che vuoi, non avrai pace, perché sei nel peccato, e pace è frutto dello Spirito. Quindi, vi lascio con una domanda importante. Che cosa volete nella vita e nell'eternità? Allora, in quale via camminate? Quale via sceglierete? Ci sono due vie: camminare per la carne, camminare per lo spirito. Possiamo scegliere la via, non possiamo scegliere dove ci porterà quella via. Non possiamo scegliere dove ci porterà. Volete seminare per la carne, dare spazio alla carne, seguire i propri ragionamenti, i propri pensieri, e non stare attenti a conoscere e a seguire i comandamenti di Gesù? Perché vivendo così, se mieteremo corruzione, E chi veramente semina così per la vita si troverà sotto l'ira di Dio. Oppure possiamo seminare per lo Spirito, dire no alla carne, sì allo Spirito. Possiamo umiliarci davanti a Dio, accettare la sua volontà in ogni campo della vita, in ogni rapporto, in ogni decisione. E quando ci umiliamo sotto la potente mano di Dio, Egli ci innalzerà al tempo opportuno e possiamo gettare su di Lui ogni nostra sollecitudine, perché Egli ha cura di noi. Quanto desidero vedere ciascuno di voi innalzato dal Signore, perché se Dio ti innalza, nessuno può buttarti giù, sarai al sicuro. Io ringrazio Dio per il perdono in Gesù Cristo e prego che come popolo possiamo essere prontissimi a perdonare i nostri conservi. Preghiamo. O Santo, Santo, Santo Padre nostro, Dio che abbiamo offeso, Dio contro il quale abbiamo peccato gravemente. Abbiamo accumulato un debito impossibile da pagare. E non c'era modo, non c'era modo di toglierci da addosso questo debito. E questo debito portava ad essere sotto la tua ira eternamente. E Gesù Cristo è venuto, ha lasciato la gloria del cielo per pagare per noi quel debito. Quel debito impossibile. Allora in questo breve cammino, i peccati peggiori che gli altri possono fare contro di noi sono nulla in confronto con il nostro debito con te. Allora, proprio come Gesù ci insegna in quella parabola in Matteo 18, quando troviamo un conservo che ha qualche debito contro di noi, dobbiamo assolutamente ricordare il nostro debito che hai pagato tu, e dobbiamo perdonare. Perdonare subito, perdonare di cuore, non solo con una parola ti perdono, ma proprio di cuore, riabbracciando con amore quella persona, perché tu fai così con noi ed io ti ringrazio che fai così con noi. Io ti ringrazio che tu cancelli il nostro debito, tu allontani da te e da noi il nostro debito, non ricordi più il nostro debito, ed è proprio così che dobbiamo perdonare. E anche in quei casi in cui la persona non chiede perdono, possiamo lasciare il peso ai tuoi piedi, ci penserai tu. E non dobbiamo nemmeno in quei casi focalizzare il suo peccato. Non dobbiamo ripassare il peccato. Dobbiamo pensare a quello che è buono, è di buona fama, è puro, è amabile, e in cui c'è qualche virtù. Virtù buona, Padre. O vogliamo camminare nella tua luce. Vogliamo godere il tuo perdono. Vogliamo rispecchiarti nella nostra vita, perdonando con prontezza e con cuore. Ti ringrazio per la tua parola. Fa sì che possiamo veramente camminare in questa luce. Nel nome di Gesù Cristo, tramite il quale abbiamo perdono, ti preghiamo. Amen.